tema economico, il professor Michele Cangiani adesso parlerà della privatizzazione del mondo.
Sì, l'idea è come possiamo recuperare il nostro controllo sul mondo attraverso la socialità, la democrazia, non mi pare che questo sia anche e quindi riprendere possesso del nostro tempo. Che cosa è cambiato nei secoli, che cosa sta all'origine della nostra situazione attuale. È interessante un saggio di uno storico inglese, Edward Thompson, che parla del cambiamento della percezione del tempo e della realtà del tempo nella società e per le persone con lo sviluppo dell'epoca moderna, certamente della tecnica degli orologi, ma soprattutto del modo in cui si lavora e ci si rapporta l'uno all'altro. E in effetti il confronto che Thompson fa è un saggio che si trova in un libro di questo autore Thompson, che è intitolato Società Patrizia, Cultura Plebea, che è difficile trovare perché è un libro abbastanza vecchio, ma insomma in qualche maniera ecco, si trova. Ci sono lì dentro altri saggi, si dice che è un libro di saggi di antropologia storica, cioè come la cultura cambia storicamente e quindi anche le diverse temporalità insomma, che si hanno, soprattutto confrontando l'epoca moderna con tutte le epoche precedenti, con le culture precedenti, in cui il tempo era segnato dal cambiamento delle stagioni, dalla successione delle generazioni e dalla concretezza delle cose che all'interno della società le persone sentivano di fare. E cioè il tempo non esisteva in astratto e di per sé, ma esisteva solamente in quanto determinato dalla concretezza della vita sociale, dei significati che l'agire delle persone aveva all'interno di determinate culture. Invece che cosa succede non semplicemente con lo sviluppo della tecnica dell'orologeria, perché appunto ancora nel 3-400 cioè le meridiane erano più precise dei primi orologi, no? Cioè bastava che fossero fatte bene ed erano assolutamente precise, e invece sono per la precisione degli orologi è molto più difficile. Ma comunque quello che leggo una frase appunto di questo saggio di Thompson che dimostra come per capire questo cambiamento anche del significato del tempo bisogna capire il cambiamento dell'organizzazione della società e anzitutto dell'organizzazione della vita economica della società, soprattutto in una società che fa l'organizzazione della vita economica il suo centro, che diventa dominante rispetto a tutti gli altri aspetti della vita sociale, nel senso che la vita economica si autonomizza e determina essa stessa fondamentalmente le regole che tutto il resto della società, gli altri aspetti della vita sociale devono rispettare. E dice Thompson, e qui cito, con la divisione del lavoro, la sorveglianza della manodopera, le multe, le campane e gli orologi, gli incentivi in denaro, le prediche e l'istruzione, la soppressione delle feste e degli svaghi, furono plasmate le nuove abitudini di lavoro e fu imposta la nuova disciplina del tempo. E il tempo a questo punto diventa appunto il tempo lineare, che non ha un contenuto, ma non basta mai, esattamente come il denaro, e questa è la caratteristica della nostra società. Diciamo, a quel tempo si può dire, a differenza che nel nostro, tutto questo poteva avere anche un significato liberatorio e poteva essere vissuto come un necessario sviluppo e come una emancipazione dell'umanità dai vincoli precedenti, culturali, religiosi, che politici che erano imposti alla società, e dava la possibilità alle persone di liberarsi, di concepirsi come individui liberi. E questo è quello che è caratteristico della società moderna e che è descritto molto bene dal punto di vista della storia e della filosofia politica inglese del 6-700 da un altro autore che cito e che vi consiglio anche per tanti saggi che ha scritto anche sull'epoca contemporanea, e che si chiama C. Crawford B. McPherson, scritto Mark P.H.erson, e in italiano è stato tradotto, forse la sua opera più importante dal punto di vista della storia della filosofia, che è Libertà e proprietà, l'origine del pensiero borghese. In realtà il titolo in inglese è La teoria, cioè è diverso, cioè è tradotto significa la teoria politica dell'individualismo possessivo. Ecco, questa idea dell'individualismo possessivo è l'idea centrale per spiegare la filosofia politica secondo McPherson, partendo da Hobbes, arrivando a Locke. È l'idea che l'individuo si concepisce come tale, si concepisce come libero, nel senso di libero dai vincoli della società, è libero di sviluppare tutte le proprie facoltà e i propri poteri, anche sfruttando l'ambiente sociale e umano in cui si trova. Questa libertà viene concepita anzitutto come libertà di possedere prima di tutto il frutto del proprio lavoro, ma in generale la proprietà, e quindi libertà, individualismo e proprietà sono cose che costruiscono la cultura politica moderna e poi determinano il problema della politica, cioè a questo punto la politica che cosa può essere? Come tenere insieme questa società di individui che si incontrano fra di loro solamente come scambiatori di merci e quindi sono indifferenti rispetto a tutto il resto, no? Questo è appunto lo schema astratto della società di mercato. Ecco, questo che a quel tempo poteva anche essere liberatorio, perché di fronte al problema della società gli individui, come alcuni hanno sempre proposto, potevano cercare di risolvere il loro problema, controllare la loro situazione in modo cooperativo, riproducendo in modo moderno, cioè attraverso l'acquisizione dell'individualismo, una specie di comunità capace di autogovernarsi. Ecco, questo però è sempre stato molto difficile da conseguire e ci si è sempre più allontanati da questa possibilità, man mano che con lo sviluppo della società capitalistica fondata sull'individualismo, sulla proprietà, sufficienza, sulla scarsità costante del tempo e del denaro. È una società che è la più ricca, ma anche quella che produce sistematicamente fame e scarsità, perché la scarsità è diventato un elemento del modo di funzionamento stesso di questa società, e non semplicemente un problema da risolvere, cioè non siamo più semplicemente al problema di Adamo ed Eva, a cui è stato detto: beh, adesso dovete lavorare per vivere, va bene, d'accordo, questo va bene, ma il diventa paradossale il fatto di dover continuamente lavorare sempre di più, avere sempre meno tempo libero, in una situazione in cui tutto questo serve semplicemente per riprodurre la scarsità.
Perché è la scarsità che dà il prezzo.
Ah beh, certamente, certamente. Quindi le volte viene anche costruita artificialmente, no? La scarsità. Ecco, per esempio, i beni comuni di cui ci si appropria, i beni intellettuali, la scienza stessa. Cioè, dal 1980 è cominciato in America uno sviluppo, no? della brevettabilità, di che cosa è brevettabile o no, e per la prima volta da che mondo è mondo si è stabilito che si può brevettare anche la scoperta scientifica e addirittura costituire un privilegio riguardo alla ricerca di un determinato campo della scienza, i cui risultati poi di questa ricerca appartengono a qualcuno e vengono gelosamente salvaguardati per poter poi fare dei profitti, insomma, quindi questo comunque sono tanti modi di riprodurre la scarsità, riproducendo dall'altra parte anche la scarsità nel senso della fame, no? Della scarsità di acqua, perché appunto a che punto è venuto fuori tutto. Cioè, sembra che 3 miliardi di persone a questo mondo non abbiano acqua a sufficienza per i loro bisogni. Ecco, poi ci sono tutti i problemi attuali, questa crisi che viene sentita come crisi finanziaria, che sembra sia cominciata con questo scoppio della bolla finanziaria, e la crisi delle banche e delle istituzioni finanziarie, in realtà è cominciata anche come quella cosiddetta crisi del cibo, cioè sono state una popolazione intera dei continenti meno privilegiati, insomma, in questo mondo, che hanno subito l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, dei prodotti agricoli, da cui erano stati resi dipendenti dalla concorrenza dell'agricoltura industriale dei paesi sviluppati, un'agricoltura molto spesso sovvenzionata dai governi, come accade sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, e questo ha reso non competitive le coltivazioni nei loro paesi. È diventato più conveniente comprare il mais o altre cose, il riso, altrove, dove venivano prodotti industrialmente queste derrate, in mano poi a un piccolissimo numero di multinazionali del commercio e della coltivazione e soprattutto della commercializzazione delle derrate alimentari. A questo punto che cosa è successo? Che al posto della diminuzione dei prezzi è subentrato un aumento dei prezzi, anche a causa della speculazione finanziaria, in effetti, perché si era diffusa la voce che si sarebbero aumentati i prezzi dei prodotti agricoli, anche perché i terreni potevano venire utilizzati per coltivare quello che sarebbe poi stato trasformato in ecocarburante, no, cosiddetto, cioè che è tutt'altro che ecologico, cioè il carburante che può venire prodotto dai prodotti agricoli, no? che in realtà non è conveniente e comunque crea dei problemi. Insomma, anche a causa della speculazione i prezzi sono aumentati e milioni di persone sono trovate nella difficoltà di avere da mangiare. Questo è il 2007-2008, non secoli fa. Ecco, questa rappresenta abbastanza bene la situazione, ma se pensate a quello che poi sono gli sviluppi moderni a cui si è arrivati da questo individualismo ossessivo inizialmente emancipatorio, insomma, delle origini, siamo arrivati adesso a una situazione che è esattamente il contrario. Questa situazione ci priva di ogni libertà, perché non siamo più in grado di controllare le risorse, di controllare le possibilità della nostra sopravvivenza. Stiamo consumando ogni anno una volta e mezza le risorse che la Terra potrebbe potrebbe produrre. Quindi stiamo mangiando il futuro dei nostri figli, nipoti, pronipoti, eccetera, eccetera, tutte cose che insomma si sanno benissimo e che potete trovare dappertutto andando ad esplorare su internet, e anche il fatto che ci si deve domandare come mai tutto questo succeda, no? Ecco, come mai un paese ricco di risorse come l'Africa sia ridotto insomma, in condizioni così difficili per la maggior parte delle popolazioni e così via. Ecco, ci sono un sacco di rapporti, basta che voi guardiate su internet, land grabbing, no? Cioè, vuol dire l'accaparramento di terre, che sarebbe l'acquisizione di terre anche in modi fraudolenti molto spesso, cioè facendo finta come si faceva insomma come nel Far West, no? diceva questa terra è nostra perché non c'è scritto da nessuna parte chi è il proprietario. In realtà era la gente che ci viveva, il proprietario, no? E gli è stata sottratta. Questa cosa continua a succedere in maniera mondiale e in una scala molto più elevata ai nostri giorni. È stato calcolato, ci sono i dati, appunto, sono andati a vedere, si trovano dappertutto, grafici, eccetera, anche con un interessantissima carta mondiale dei paesi che sono sia accaparratori, o dall'altra parte quelli che invece sono accaparrati, e quelli che sono un po' tutte e due le cose. È il caso dell'India e del Brasile, per esempio, che sono sia accaparratori che accaparrati. Ecco, mentre l'Europa è solo accaparratrice, e molti paesi dell'Africa del centro e Sud America, dell'Indonesia, e anche la Russia stessa, la Siberia, e l'Europa dell'Est sono solo accaparrati, no? Cioè praticamente vengono comperate o affittate a termini lunghi enormi quantità di terreni. Il dato che fra il 2001 e il 2011 una superficie che corrisponde a 7 volte l'Italia è stata acquistata in questo modo nel mondo. E gli ultimi due anni, 2009, 2008, 2011, sono stati quelli in cui questo processo si è accelerato. Da allora non è finito, si è ancora accelerato, quindi voi mi lascio insomma un po' immaginare cosa vuol dire. È come se più della metà dell'Europa fosse stata comperata in questa maniera, espropriando molte volte, riducendo la miseria le popolazioni che ci vivevano, e impiantando poi coltivazioni che molto spesso non sono adatte all'ambiente, consumano una quantità eccessiva di acqua, servono solo per l'esportazione o solamente per produrre benzina cosiddetta agricola e così via. Ecco, di tutte queste cose potete trovare notizie dappertutto, perché ormai insomma sono diffuse, tutte queste cose si sanno benissimo, potete guardare, vabbè, insomma comunque basta ormai le notizie e i dati non ci mancano, anche se appunto come è stato detto prima non è che non costino niente, perché il funzionamento di tutto questo sistema informatico mondiale ha un costo. Ecco, ma insomma adesso la minaccia, appunto, perché c'è questo titolo della privatizzazione del mondo, che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che mentre il privato in origine, ecco, ai tempi del 6, del 700, poteva voler dire una liberazione dell'individuo, è una possibilità di sviluppo di individui liberi, capaci di agire consapevolmente nel loro mondo e di organizzarsi, e addirittura con la prospettiva dello sviluppo della tecnica fare della organizzazione del loro mondo il lavoro principale. E cioè le macchine potranno produrre e noi dovremo produrre noi stessi con il nostro mondo in modo consapevole e libero. Tutto, questa libertà, questa consapevolezza invece oggigiorno sono concentrate in un piccolissimo numero di persone che dirigono un piccolissimo numero di società nel mondo, che impediscono in maniera più assoluta che questo controllo si diffonda e che si impedisca a loro, in una situazione di difficoltà di sviluppo economico che dura ormai dagli anni 70, per cui c'è un insufficiente profitto che è possibile produrre, e queste persone che hanno il potere se lo tengono sempre più stretto con qualsiasi mezzo, perché quel poco profitto, insufficiente profitto per tutti, che si produce, loro se lo vogliono accaparrare. In effetti, in questo periodo di crisi c'è una piccolissima percentuale dell'umanità che continua ad aumentare il proprio reddito rispetto a tutto il resto, il 99,99%, che invece lo vede stazionario o addirittura diminuire il proprio reddito. Quindi questa è la situazione che si è creata, una situazione che già molti negli anni 70, io credo di avere ancora poco tempo, un minuto, due,
sì,
una situazione che era già stata in qualche maniera prevista in un momento di svolta molto importante nella storia del nostro tempo, che sono stati gli anni 70, perché sono stati altri momenti di rottura, ma diciamo gli anni 70 è quello che ci riguarda un po' da vicino, quando è finita la possibilità di uno sviluppo che, permettendo elevati profitti dopo la spaventosa distruzione della crisi degli anni 30 e della seconda guerra mondiale, allora si è potuto ricominciare. Allora i profitti erano di nuovo possibili, e allora questi profitti potevano anche essere in parte condivisi, e tutto questo ha dato luogo allo Stato sociale, a una certa condivisione neocorporativa delle decisioni fra le diverse classi sociali, si sono sviluppati i diritti di cittadinanza, il diritto ad avere delle condizioni concrete che consentono una buona partecipazione alla vita sociale, e cioè non avere fame, essere istruiti, avere tempo per occuparsi delle cose pubbliche e avere delle istituzioni che permettano di fare tutto questo, no? Questi sono i diritti sociali, poi ovviamente la previdenza, l'assistenza, la salute e tutte queste altre cose, no? Ecco, quindi c'è anche un bellissimo libro che si chiama Cittadinanza e classi sociali, di un sociologo inglese che si chiama Thomas Marshall. Il libro è del 1950, ma vale ancora la pena di leggerlo ed è ancora discusso tuttora, perché parla appunto dell'esigenza di questi diritti cosiddetti di cittadinanza per poter anche usufruire dei diritti civili e politici che sono stati i primi conquistati nello sviluppo dell'epoca moderna. Cioè, il diritto civile vuol dire prima di tutto il diritto a non essere condannati o ammazzati ingiustamente, cioè di non essere danneggiati al di fuori della legge, e quindi poi anche accanto a questo, ecco, no, the rule of law, cioè sono praticamente lo stato di diritto, no? Cioè il fatto che non ci può essere più l'assolutezza del sovrano nelle sue decisioni, ma che ci può essere un governo, ma deve obbedire alle leggi. Ecco, tutto questo sono cose che si sono dimenticate anche negli ultimi decenni, insomma, in particolare in Italia. Ma insomma, ecco, poi sono venuti anche i diritti politici, cioè dopo secoli di lotte abbiamo potuto votare, no? Quando si è scoperto che anche il voto popolare può non essere così pericoloso per le classi dominanti, allora si può anche votare. Vabbè, insomma, comunque senza diritti di cittadinanza, senza diritti civili, insomma comunque. Niente, adesso ho fatto un po' di confusione perché si crea un ingorgo nel momento in cui troppe cose vorrebbero essere dette nello stesso tempo. Allora cerchiamo invece di andare con ordine di finire e concludere. Insomma, ecco, negli anni 70 si era già previsto tutto questo, e c'è anche qui un libro molto, molto bello, ma non so se sia stato tradotto, ma forse sì, di un economista americano che si chiama John Kenneth Galbraith, è scritto Galbraith, che si chiama Economics and the Public Purpose, e cioè l'economia, nel senso anche di scienza economica, e la finalità sociale. E in questo libro è tutto incentrato sulla contrapposizione fra l'esigenza che noi abbiamo sempre più forte in una società complessa di controllare i processi sociali e i processi produttivi in maniera da renderli effettivamente efficaci, ma da un punto di vista della perpetuazione della nostra vita, del nostro benessere, e non solo dal punto di vista del profitto individuale, no? Dell'individualismo possessivo, sviluppato nella forma dei grandi monopoli e dei grandi poteri di un piccolo numero di persone su tutte le nostre risorse, ma svilupparlo appunto in questo senso. Questo è il public purpose, e cioè la finalità sociale. Allora, dice Galbraith, questo si contrappone a quello che chiama il sistema di pianificazione, the planning system, sistema di piano, e non dobbiamo pensare all'Unione Sovietica o al socialismo, ma lui intende con questo il piano che il potere monopolistico finanziario, poi in primo luogo, può fare ed è in grado di fare ed è in grado di imporre. E questa è la sorgente di questa privatizzazione della società, che si contrappone alla finalità pubblica, che consentirebbe invece, attraverso la democrazia, di affrontare effettivamente i problemi che noi abbiamo di fronte. Ecco, e questo è il problema, perché è il problema che poi si collega alla privatizzazione della politica. Cioè, negli anni recenti, nel dibattito internazionale, si è parlato, in collegamento anche con la crisi a cui ha portato il neoliberismo, che è stata la soluzione opposta rispetto a quella che negli anni 70 qualcun altro avrebbe voluto, nel senso di Galbraith o nel senso di tanti altri che adesso non si vuole, ma insomma, comunque, o i rischi del neoliberismo, ecco, che non so, per esempio Federico Caffè, insomma, che io ho conosciuto perché sono laureato, insomma, con lui a Roma. Nei primi anni 80 aveva già previsto il disastro del neoliberismo, la crisi che sarebbe venuta e perfino il pericolo di fare una unione in Europa basata soprattutto sull'unione monetaria. C'è già scritto tutto negli anni, fine anni 70, primi anni 80, prima che lui scomparisse dalla circolazione. Ecco, allora questo è il problema che ci troviamo di fronte, perché in questi anni si è parlato proprio della privatizzazione della politica, ma anche in America ne parlano molto più tranquillamente che da noi, e cioè il fatto che la politica è in modo evidente sempre meno indipendente rispetto alle esigenze che vengono imposte dal potere economico, questo potere economico sempre più concentrato. Ecco, tanto che poi sappiamo benissimo che le stesse persone passano da una sedia all'altra, dalla sedia di grandi dirigenti di grandi società a consiglieri o a ministri dell'amministrazione pubblica, poi passano a organizzazioni internazionali tipo il Fondo Monetario, eccetera, poi diventano consulenti di tutti quanti, sia delle società che producono armi, sia dei ministri della guerra. Ecco, qui in America si chiama giustamente così, ma insomma comunque non importa. Ecco, ma insomma, questo dimostra, diciamo così, metonimicamente, ecco, questa congestione fra politica ed economia, che elimina l'autonomia della politica. Ecco, sono cose che già erano state studiate dal famoso sociologo americano Charles Wright Mills negli anni 40, anni 50, ma ne parlava addirittura Thorstein Veblen nei primi del Novecento, insomma, nella sua teoria dell'impresa, cioè come praticamente la grande impresa, che segue interessi finanziari e non gli interessi della società, gli interessi del profitto piuttosto che gli interessi industriali, lui chiamava, ecco, allora riesce a
a fare, ad asservire la cultura, l'informazione, la politica. Ecco, poi la politica ci pensa anche di per sé a privatizzarsi, e cioè praticamente a concepirsi come un'impresa per fare profitto, individualismo possessivo anche fra i politici, ecco, ma questo praticamente ne impedisce di svolgere quella funzione che è in senso lato politico, che vorrebbe dire buona amministrazione, controllo, no? Attraverso la democrazia, la presa di coscienza. E noi diciamo qui, diciamo, io adesso smetto,
chiudi,
perché è ora, e mi scuso, insomma, ecco, ma appunto questo è il problema. Io ho cercato di dare solamente due o tre suggerimenti, anche per andare a vedere le origini del nostro tempo, della difficoltà di riprendere possesso del nostro tempo oggi, ecco, e di come diciamo, questo modo di organizzare la società sia fuori del tempo, nel senso che ormai obsoleto, ma ha il potere purtroppo di riprodursi anche a costo di mandare in rovina, ecco, la possibilità di vita sulla terra dell'umanità. Ecco, è così, catastroficamente smetto.